Music.
Naiman e il minimalismo, raccontato da Stefano Valanzuolo.
Ai giorni nostri il termine minimalismo, in musica e non solo, è acquisito al lessico comune. Per qualcuno resta un fenomeno di tendenza che probabilmente ha già esaurito la propria carica vitale, col risultato di apparire oggi datato. Per altri invece va ascritto al novero delle correnti di pensiero e di stile la cui rilevanza meriti di essere affermata oltre i margini effimeri della moda. Ma quando l'11 ottobre del 1968 Michael Nyman tirò in ballo per la prima volta a chiare lettere su un giornale il concetto di minimalismo, in riferimento ad un concerto cui aveva assistito, quel termine, musicalmente parlando, era certamente ancora desueto e suonò, non a torto, innovativo. A quei tempi Nyman era il critico musicale del prestigioso settimanale inglese The Spectator, fondato nel 1828. Lo stesso compositore, la cui fama sarebbe diventata internazionale negli anni 80 e 90 grazie soprattutto alle colonne sonore scritte per Peter Greenaway e per Jan Campion, regista di Lezioni di piano, racconta come fosse nata questa collaborazione nella prefazione del libro Collected Writings, che raccoglie appunto le sue recensioni di mezzo secolo fa, quando quello del critico musicale era il suo primo mestiere. Tutto iniziò nel luglio 1968 con una telefonata di David Drew, scrittore e esegeta dell'opera di Kurt Weill, che chiedeva a me, all'epoca musicista freelance 24enne senza alcuna esperienza di scrittura, di recensire per The Spectator un concerto con la Sinfonia Turangalila di Messiaen, visto che il critico titolare non ne aveva voglia. Da quel momento, e per 10 anni, Nyman avrebbe descritto la vivacissima scena musicale londinese con arguzia e spesso senza peli sulla lingua. Tutti gli altri critici musicali, fatta eccezione forse per il solo Dominic Gill, ricorda Nyman, mi guardavano con sospetto, non solo per i miei parametri di giudizio. Io avevo 24 anni, quasi calvo, con pochi capelli disordinati e occhiali neri alla David Hockney, rigorosamente senza giacca, mai, neppure al Covent Garden. Quel senso di diversità esibito nell'aspetto fisico e nell'approccio critico era esattamente quello che Nyman, per sua stessa ammissione, inseguiva nella musica degli altri autori, molti dei quali aveva scelto di frequentare, spinto da una sana curiosità inclusiva. Alla fine degli anni 60, leggiamo ancora Nyman, sono diventato l'amanuense di Sir Harrison Birtwistle, per il quale ho scritto il libretto dell'opera Down by the Greenwood Side, intervenendo anche su dettagli della partitura. Poi, nel 1970, quando ho firmato il contratto per scrivere il libro Experimental Music, Cage and Beyond, i miei interessi si sono spostati dal modernismo consolidato alle nuove tendenze della musica sperimentale. Cornelius Cardew, Lamont Young, Terry Riley, Nam June Paik e John Cage, ovviamente, sono tutti entrati a far parte del mio mondo. In questo nuovo clima creativo, allora, Michael Nyman scrive una recensione, neppure troppo ampia, per The Spectator, pubblicata appunto l'11 ottobre del 1968. In essa riversa impressioni e riflessioni maturate in seguito all'ascolto di diversi concerti proposti a Londra, dalla Wigmore Hall all'Istituto di Arti Contemporanee, ICA, gettando un ponte tra le atmosfere proto-underground dei Fugs e le sonorità essenziali di Nam June Paik e Charlotte Moorman. Il duo in questione, soprattutto, ispirerà a Nyman e al suo capo servizio il titolo dell'articolo Minimal Music. Semplice, ma sufficiente a tracciare un solco. Tornando a casa dal concerto dei Fugs alla Roundhouse la scorsa settimana, sono rimasto scioccato dal silenzio delle 4 del mattino, dalla sua impressionante efficacia rispetto a molta musica moderna. Comincia così, quasi con un elogio del silenzio, l'articolo di Nyman, che si sofferma dapprima sulla band fondata dal poeta beat Ed Sanders. Il violento messaggio politico dei Fugs, scrive Nyman, si incarna in una musica dolce, nostalgica, persino elegiaca. Il loro spettacolo, grossolano, divertente, non raffinato e fantasioso, mi ha portato a sviluppare una certa insensibilità in termini di ascolto. Poi avanza ipotesi interessanti. Dopo questo viaggio dell'underground penso che le nostre sale a concerto siano adeguate per i classici, ma non per certi tipi di musica nuova che richiedono un'ambientazione più teatrale. Infine cambia argomento e passa a raccontare di altri concerti, con altra musica e altri autori, nei confronti dei quali, si capisce subito, nutre maggiore affinità. The Great Digest di Cornelius Cardew è riuscito dove il pop e il canto hanno fallito, ossia a liberare la mente, e con mezzi molto snelli. La citazione di un testo di Confucio, in linea con le tendenze introspettive e orientaliste della musica minimale, conforta Nyman, il quale conclude così: il pezzo di Cardew era reale come un pomeriggio piovigginoso, ha spazzato via dalle nostre menti musicali stanche ogni concetto ingombrante. Se fosse ancora poco chiaro a quale genere musicale il giovane Nyman andasse accordando le proprie preferenze, ecco la breve stroncatura a seguire, sempre nello stesso articolo, di una pagina evidentemente troppo ideologizzata di David Rowland, di Grease, per coro e ottoni, basato su una potente poesia di Leroy Jones e dedicata al popolo cecoslovacco. Non sapendo decidersi tra un pezzo astratto e una sintesi in musica del significato poetico, Rowland fallisce su entrambi i fronti. Ma non è finita. Il bello viene quando, a proposito della performance della violoncellista Charlotte Moorman, già arrestata un anno prima per essersi esibita in topless, giusto per capire il personaggio, con Nam June Paik, padre nobile della videoarte, Nyman dichiara di avere testato l'efficacia della musica minimale, eccolo finalmente il fatidico termine, sul pubblico. Idea semplice, struttura lineare, si legge, controllo logico, presenza teatrale e intensità di esposizione. Un pezzo ipnotico di 10 minuti consistente in una serie di parabole tracciate dalle dita, dal braccio e dagli occhi di Paik, con arcate sempre più ampie. La recensione di Nyman, che si chiude con un accenno fugace ad un'esecuzione di Ravi Shankar, traccia un confronto tra generi diversi a tutto vantaggio del neonato filone minimalista. Questo tipo di performance, scrive riferendosi al bizzarro duo Paik-Moorman, anche se non usa parole, è inventivo almeno quanto la scelta dei Fugs di lanciare insulti, alcuni piuttosto datati, al pubblico. C'è stato un momento in cui Miss Moorman, ascoltando la registrazione di un bombardamento, risponde trattando con violenza il violoncello, come ad esprimere l'inutilità dell'arte di fronte all'orrore del mondo reale. Nonostante questo, tuttavia, ho trovato l'esibizione del duo curiosamente silenziosa ed educata. Ma non sarà il nostro giovane Nyman un po' di parte? Orgogliosamente, The Spectator rivendica il merito di aver coniato nel corso della propria lunga storia neologismi di ogni tipo, poi entrati a far parte dell'uso corrente, il che per una testata giornalistica è cosa degna di nota. Il concetto di minimal music, come sottolineano ancora oggi da Londra, sarebbe stato dunque sdoganato da Nyman, ci si passi il termine, con l'articolo uscito 52 anni fa e già ampiamente citato. Ma qualcuno, sull'attribuzione di tale primato, potrebbe dissentire. Per esempio, Tom Johnson, compositore americano, classe 1939, già allievo di Morton Feldman e minimalista per sua stessa ammissione. Nel 1972, il 30 marzo per l'esattezza, Johnson pubblica un articolo dal titolo The Minimal Slow Motion, in cui parla della produzione di Alvin Lucier, autore che, per inciso, proprio in Italia visse una svolta neoclassica, studiando con Porena, frequentando Zievski e soprattutto approfondendo l'opera di Gesualdo, prima di riconsegnarsi allo sperimentalismo. Non c'è dubbio, il 1968 viene prima del 1972, ma secondo Johnson sarebbe stato solo nel 1974, con la pubblicazione in Inghilterra del libro Experimental Music, che Nyman avrebbe affrontato concretamente la questione minimalista. E dunque è a se stesso che Johnson, ancora oggi, avoca il merito di aver inaugurato un filone di studio. Journal of Private Lives e The Queen of the South sono i due brani di Lucier descritti da Johnson nell'articolo del 1972. Brani multimediali, si direbbe oggi, arricchiti cioè da diapositive in bianco e nero e proiezioni simultanee. Journal, scrive Johnson, si svolge in silenzio assoluto. Nella regina del sud invece quattro cantanti siedono attorno a una lastra metallica cosparsa di sabbia. Mentre cantano nei microfoni, la piastra vibra, facendo sì che la sabbia si sposti formando figure diverse. Ho avuto una sensazione mistica. In realtà in nessuno dei pezzi succede granché. Entrambi si sviluppano su un piano dinamico statico, eppure non mi sono mai annoiato. L'approccio minimalista, quasi al rallentatore, regala la possibilità di essere coinvolti nel racconto in modo molto personale. E se ti lasci trasportare, se smetti di volere che succeda per forza qualcosa di drammatico, la cosa può risultare appagante. Il metodo ta-ta boom boom con cui siamo cresciuti non è l'unico che serve a fare musica. In ogni caso, a prescindere dalle dispute intorno a date e parole, giova ricordare che di minimalismo, all'epoca in cui Nyman e Johnson scrivevano i propri saggi, si parlava già da tempo, specialmente con riferimento al campo delle arti figurative. Il filosofo inglese Richard Woolline, per esempio, nel 1965 pubblica un saggio dal titolo eloquente, Minimal Art, in cui esorta gli artisti a mortificare l'elemento decorativo per privilegiare nelle forme l'utilizzo di moduli elementari e di strutture geometriche. Alla base di questa nuova visione si pone un'istanza sostanzialmente politica, nel senso che il minimalismo, con la sua assenza di sovrastrutture e la ostentata semplicità della rappresentazione, mira ad offrire un modello di democrazia in arte. Questo assunto verrà recepito e accolto anche da quasi tutti i musicisti americani di ispirazione minimal, ideologicamente riferibile ad una precisa e comune matrice progressista. I minimalisti scelgono di reagire, insomma, alla complessità delle avanguardie, percepita quasi come reazionaria, opponendosi di fatto ad un modernismo ufficiale ritenuto troppo europeo nelle radici e troppo poco vicino al pubblico.
Begin by recording this line of text and music on one channel of the tape. Then rewind the tape and record this line of text and music on the second channel while playing back the first channel. Then play back both channels while you fill in this third line of text and music live. If all goes well, the text will finally come out in one smooth, sensible line, and the music will add up to a simple alternation between two chords that never change. Of course, one could recite a whole text and play all of the music in a single performance. That way, outward and could be achieved in less time, but it would also be less interesting. There are many reasons why recital pieces are not normally written in this way, but there are also a few reasons why they should be. For example, performing a piece in three takes
instead of one
offers you
more challenge
as a
performer
and more opportunity to display your...
I profeti americani del minimalismo, volendo essere succinti quanto un manualetto tascabile, sono Lamont Young, che tra tre giorni compie 85 anni, auguri, Terry Riley, Philip Glass e Steve Reich. Stuoli di minimalisti patentati, magari cari al pubblico di vari continenti, ci perdoneranno per questa catalogazione ultra semplificata. Michael Nyman, peraltro inglese come Gavin Bryars e Brian Eno e non americano, più che un profeta va considerato un apostolo, dal momento che eredita una lezione già quasi consolidata e, con consapevolezza critica indiscutibile, prova a rimodularla in termini personali, pure tenendo conto all'occorrenza della destinazione degli esiti, in primis quelli cinematografici. Dei quattro autori citati, Reich si distacca in misura più evidente dal gruppo, unico a non indugiare più di tanto sulla componente orientalista, esoterica e meditativa dell'approccio alla scrittura. Di Lamont Young, forse la personalità più influente all'interno di quel gruppo cresciuto nei favolosi anni 60, ricordiamo significativamente un'incisione, A Well-Tuned Piano, lunga quasi 5 ore, in cui l'accordatura del pianoforte viene totalmente destrutturata e ricostruita in modo da ottenere la cosiddetta intonazione naturale, in inglese just intonation, col risultato di proiettare l'ascoltatore in un mondo sonoro diverso da quello abitualmente esplorato. Riley, invece, come molti sanno, è soprattutto l'autore di In C, pagina del 1964, che potrebbe essere considerata la stregua della scintilla destinata poi ad alimentare il fuoco del minimalismo. Qui, a partire dalla costante ripetizione, quasi una pulsazione vitale di un do, in inglese si appunto, si succedono spunti musicali autonomi, elementari nelle sembianze e affidati a un numero non fisso di esecutori. Tra tutti, Glass è il compositore che ha ricavato maggiore popolarità dall'applicazione dei principi minimalisti, specialmente nella prima fase di una carriera lunga e scandita da frequenti digressioni stilistiche. È anche quello su cui l'influenza di matrice colta e europea, per questioni di formazione e indole artistica, si avverta più proficuamente. Quanto a Reich, qui ne parliamo tirando ancora una volta in ballo il critico musicale Michael Nyman. L'articolo stavolta è del 1971. Alla galleria ICA, il 7 marzo, Steve Reich presenta la sua musica al pubblico inglese, presso il quale è meno conosciuto di Terry Riley e Lamont Young, autori con cui condivide però un retroterra comune. Come loro, Reich è tornato alle fonti rituali della musica, al ritmo e al bordone, all'uso di riferimenti che la musica occidentale ha paradossalmente perso, evolvendosi. Ha studiato la batteria africana, ma non è interessato a far sì che la sua musica appaia esotica o primitiva. Come Riley, usa i nastri in loop, ma non solo in modo ripetitivo, mette loop identici l'uno contro l'altro e li lascia andare gradualmente fuori fase. Reich comunque non accetterà mai la definizione di compositore minimalista, ritenendola troppo rigida e asfittica. Ma di sicuro l'ascolto di un brano importante come Drumming ne rivela l'affinità con quel genere, ribadita sul piano teorico da affermazioni come quella, per esempio, secondo cui l'ascoltatore debba sempre poter cogliere il processo nel suo svolgimento sonoro. In generale, i cosiddetti minimalisti sono accomunati da caratteristiche basilari. La Treccani, e non noi, parla del ricorso alla ripetizione di elementi semplici e spesso consonanti e della chiarezza formale, talvolta associata a proporzioni aritmetiche. I minimalisti americani spudoratamente voltano le spalle alla dodecafonia e, in contrapposizione al Novecento europeo storico e d'avanguardia, attingono a culture musicali altre, tendenzialmente esotiche, riabilitando il peso degli elementi strutturali cardine, come ritmo e melodia, e restituendo al suono un valore non di tipo espressionista, ma essenziale per se stesso. E John Cage, parliamo anche di lui, sì, non sia stato un minimalista è indiscutibile. Per quanto, solo immaginare un pezzo più essenziale dei 4 minuti e 33 secondi diventa difficile, lo ammettiamo. Ma i principi ispiratori della minimal music sono altri e non appartengono, se non trasversalmente e con attribuzione a posteriori, alla vicenda artistica di Cage, il quale, secondo Nyman, ebbe però il merito di avere incoraggiato un gran numero di musicisti emergenti con il proprio esempio teorico a imboccare strade musicali fuori schema. Ciò non toglie che trovare un nesso tra Cage e minimalismo sia semplicistico e forse velleitario, anche a parere del solito Nyman. Quando ho scritto il libro Experimental Music, spiegherà nel 1999 il musicista inglese a Carlo Boccadoro, nel corso di un'intervista, ci tenevo a distinguere il lavoro di Cage da quello di Boulez, Stockhausen e gli altri protagonisti delle avanguardie europee, proprio dal punto di vista dell'ascolto. Ma adesso mi rendo conto che avevo torto. Tutti questi compositori appartengono in realtà alla stessa tradizione del modernismo e le affinità tra di loro sono molto più marcate di quelle che si possono trovare tra Cage e me, Glass, Reich o Lamont Young. Quasi 30 anni prima, nel 1971, l'allora 27enne Michael Nyman, capelli scomposti, occhiali alla Hockney, niente giacca e cravatta, non si era trattenuto invece dal cercare e trovare affinità elettive improbabili tra musicisti poco affini, cedendo ad una neonata infatuazione minimalista. Così facendo, però, aveva sfiorato l'incidente diplomatico. In un'anteprima della prima londinese della Stimmung di Stockhausen, ricorda Nyman, avevo fatto notare come il pezzo dipendesse molto, secondo me, dal lavoro di Lamont Young. Proprio mentre stavo lasciando il party organizzato dal suo manager per festeggiare la prima, Stockhausen mi si avvicinò e mi disse: «Sei tu la persona che ha diffuso false informazioni sulla mia musica?» In comune, forse, con Lamont Young e gli altri minimalisti, Cage e Stockhausen ebbero, per dirla con Giampiero Bigazzi, il rifiuto dei dogmi atonali occidentali e l'idea di scomposizione del suono, che non sono dettagli, ma tratti insufficienti comunque a circoscrivere lo stile di un autore. Un giorno dell'anno 1977, alla fine di un concerto, un giovane aveva chiesto a Tom Johnson cosa fosse il minimalismo. Qualcuno gli aveva detto che era un critico, racconta Johnson, e lui pensava che l'avrei aiutato a capire qualcosa di quello che aveva appena ascoltato. «Perché c'è così tanta gente che suona musica minimalista al giorno d'oggi?» mi fa. Ho pensato per un attimo a quello che avrei dovuto dire e mi sono limitato a una frase molto generica. «Credo abbia molto a che fare con l'idea di ripetizione». Non è stata una risposta esauriente, lo so, ma volevo vedere che faccia facesse il ragazzo. E Nyman? Rinunciai alla mia carriera di critico musicale, ricorda, per due motivi. In primo luogo, mi sembrava sconsigliabile, se non pericoloso, dovermi pronunciare sulla musica di quelli che, nel frattempo, erano diventati i miei colleghi. E poi avevo esaurito la capacità di dare giudizi. Alle prese con una recensione della sinfonia Vanity of Vanities di Granville Bentock, mi resi conto di non riuscire a decidere se quello fosse un grande pezzo o un pezzo mediocre. Capii che era venuto il momento di imboccare un'altra via. We'll be right back.
L'11 ottobre 1968 Michael Nyman usa il termine minimalismo per la prima volta in un articolo sul settimanale The Spectator. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.